L'anima, strumento dello spirito, di Omram Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Domanda. Maestro, può dirci che cos'è l'anima? Per rispondere alla vostra domanda, inizierò parlandovi dei diversi modi in cui certe religioni e certi sistemi filosofici hanno cercato di comprendere e di spiegare l'essere umano, distinguendo in lui vari principi. Gli induisti hanno scelto la suddivisione in sette, adottata in seguito anche dai teosofi. Gli astrologi si sono soffermati sul numero 12, in corrispondenza con i 12 segni dello zodiaco, e gli alchimisti sul 4, in base ai 4 elementi. I cabalisti hanno scelto a volte il 4, poiché distinguono 4 mondi, altre volte il 10, in relazione alle 10 Sefirot. Nella religione degli antichi persiani, il masdeismo prima e il manicheismo poi, l'uomo viene suddiviso in due, secondo i due principi del bene e del male, della luce e delle tenebre, Ormuzd e Ahriman. In opposizione a questa teoria, alcuni affermano invece che l'uomo è un'unità indivisibile. Nel cristianesimo si trova spesso la suddivisione in tre, corpo, anima e spirito, e su tale suddivisione ternaria torneremo fra poco. Aggiungerò ancora che alcuni esoteristi hanno scelto la suddivisione in nove, poiché ripetono il tre nei tre mondi, fisico, spirituale e divino. In quale di questi sistemi si trova la verità? In ciascuno di essi, tutto dipende dal punto di vista dal quale si considera l'uomo. Che si adotti l'1, il 2, il 3, il 4, il 7, il 9, il 10 o il 12, tutti questi punti di vista sono nel vero. Ci si può spingere ancora oltre e suddividere l'uomo in 3 per 12, ossia in 36, e anche in 2 per 36, uguale 72, e ancora in 2 per 72, uguale 144. 36, 72, 144 è questo l'ordine in cui nella Cabala vengono studiati suddetti numeri che sono numeri molto significativi. Si può tuttavia notare che il numero che ricorre più spesso è il 3. 3 per 3 uguale 9, 3 per 4 12, 3 per 12 36, eccetera. Il numero 36 corrisponde ai 36 geni e 2 per 36 uguale 72, che sono i 72 nomi di Dio, ossia lo Shem HaMeforash. È detto che chi conosce i 72 nomi di Dio può dare ordini a tutti i geni planetari. Tutti questi numeri non sono stati scelti a caso dai cabalisti e iniziati. Prendiamo ad esempio il numero 72. Nello zodiaco, il punto vernale, che è il punto di intersezione fra l'equatore e il piano dell'eclittica, retrocede di un grado ogni 72 anni. 72 è il numero dei battiti del cuore umano al minuto. Inoltre, in base alla norma, il ritmo respiratorio è di 18 respiri al minuto e 18 è esattamente un quarto di 72. Nel movimento delle stelle e dei pianeti e nella successione o nella ripetizione di numerosi fenomeni della natura, i saggi del passato hanno osservato una certa regolarità, ossia dei ritmi che si possono tradurre con alcuni numeri. Tali numeri, estremamente significativi, sono stati utilizzati da quei saggi per esporre determinati concetti. E in base all'aspetto che essi volevano presentare, utilizzavano questo o quel numero. Io procedo allo stesso modo. Spesso per comodità, suddivido l'uomo in due, natura inferiore o personalità e natura superiore o individualità, poiché questa suddivisione facilita la comprensione di certi problemi. Per altre spiegazioni, scelgo invece la divisione in tre o in sei oppure in sette, se una di queste mi sembra più significativa. Tali suddivisioni sono semplicemente dei metodi comodi per presentare l'uno o l'altro aspetto della realtà. Nessuna di esse contraddice l'altra, poiché ciascuna è vera da un determinato punto di vista. L'essere umano è di una tale complessità fisica e psichica che lo si potrebbe suddividere all'infinito. Prendiamo soltanto l'anatomia. Nessuna tavola illustrativa può rendere un'idea di tutti gli elementi del corpo contemporaneamente. Ed è questa la ragione per cui gli anatomisti hanno dovuto moltiplicare le tavole illustrative: quella del sistema osseo con il solo scheletro, quella del sistema circolatorio con arterie, vene e capillari, quella del sistema muscolare, quella del sistema nervoso, eccetera. Si tratta sempre dell'essere umano, ma presentato ogni volta sotto un aspetto diverso, poiché all'intelletto risulta impossibile coglierlo nel suo insieme. È ciò che fanno anche i geografi, i quali non possono presentare su un'unica carta tutti gli aspetti di un paese. Per questo disegnano carte fisiche, sulle quali vengono indicati gli oceani, i fiumi, le montagne, le pianure. Carte geologiche che indicano l'età e la natura dei vari terreni. E ci sono anche carte economiche, politiche, eccetera. La stessa cosa avviene in tutti i campi. Quindi, esattamente come gli anatomisti o i geografi, anche gli iniziati si servono di particolari suddivisioni a seconda dell'aspetto che intendono illustrare. Ora, per poter spiegare che cos'è l'anima, possiamo iniziare soffermandoci sulla suddivisione in sette, quella cioè adottata da induisti e teosofi. Vi dirò dunque che l'uomo è composto di sette corpi: fisico, eterico, astrale, mentale, causale, buddico e atmico. Volendo, è anche possibile far coincidere la suddivisione in sette con la suddivisione in tre: corpo, anima e spirito, alla quale gli occidentali sono più abituati. Nella suddivisione in tre, il corpo corrisponde al piano fisico e al piano eterico, i quali sono strettamente collegati. L'anima corrisponde al piano astrale e al piano mentale, lo spirito al piano causale, buddico e atmico. Per lo spirito vi sono dunque tre regioni, per l'anima due e così pure due per il corpo. In base a questo schema, potete vedere che l'anima è un'intermediaria, un legame fra il mondo fisico e il mondo dello spirito. Essa è il veicolo che trasporta gli elementi dal cielo alla terra e dalla terra al cielo. Tutto passa attraverso l'anima. Prendiamo ora l'esempio dell'albero, poiché gli si può applicare la stessa suddivisione in tre: radici, tronco e rami. Il nutrimento dell'albero è assicurato da un sistema di vasi conduttori. Al centro, i vasi che trasportano la linfa grezza dalle radici fino alle foglie, dove questa viene elaborata. E nella corteccia, i vasi periferici che rimandano alle radici la linfa elaborata. Si tratta quindi di due correnti, l'una ascendente, l'altra discendente. La cosa importante da notare è che le due correnti non si mescolano fra loro. Esse sono paragonabili esattamente alle due correnti, arteriosa e venosa, nel corpo umano. Nemmeno il sangue delle vene si mescola al sangue delle arterie, altrimenti insorgerebbe il morbo blu. L'anima è quindi quella regione intermedia attraversata dalle correnti che vanno dalla terra al cielo e dal cielo alla terra, e che nella Genesi sono simboleggiate dalla scala di Giacobbe. Giacobbe giunse in un luogo dove trascorse la notte. Fece un sogno. Ecco, una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano per quella scala, e l'Eterno stava al di sopra di essa. Questa scala, lungo la quale salivano e scendevano gli angeli, si trova nell'anima, ossia nel piano astrale e nel piano mentale. Ci sono dunque due correnti, quella del sentimento e quella del pensiero, e queste due correnti non si incontrano. Niente viene elaborato nell'anima. Essa non è che un luogo di passaggio attraversato da tutto ciò che dal cielo, dal mondo divino, scende fino alle creature che stanno in basso, e da tutto ciò che dal basso sale fino al cielo. Il cielo e la terra, lo spirito e la materia, e l'anima circola tra i due. Lo spirito lavora sulla materia tramite l'anima. L'anima, dunque, è anche uno strumento per lo spirito, uno strumento di cui questo si serve per raggiungere il piano fisico, poiché da solo non può farlo. Soltanto l'anima ha la possibilità di toccare la materia, ed è quindi attraverso l'anima che lo spirito può modellare la materia, può plasmarla e darle ordini. Senza l'anima, senza le possibilità dell'anima, lo spirito non ha alcun potere sulla materia. Tutti gli elementi che si sono accumulati nel corpo fisico, metalli, cristalli, petrolio, oro, pietre preziose, simbolicamente parlando, possono essere utilizzati dallo spirito unicamente attraverso l'anima, la quale può penetrare nel corpo, può introdurvisi, essendo molto più vicina alla materia. L'anima, perciò, ha molte più possibilità di toccare la materia e di estrarne gli elementi, e una volta che è riuscita ad impadronirsene, invia tali elementi allo spirito. Cosa non si è raccontato a proposito dell'anima? Ho letto le teorie più strampalate e più oscure, soprattutto nei libri scritti dai teologi, e tutto questo perché non hanno osservato bene la natura. Quando si sa come osservare la natura, si può trovare la soluzione alle questioni filosofiche e spirituali più complesse e più astratte. Ora, voi dovreste essere abituati a fare questo lavoro di decifrazione. Quante volte ve ne ho parlato, ma voi non lo prendete sul serio. Trovate le mie interpretazioni originali, poetiche, ma adatte solo ai bambini e troppo semplici per voi. Ora, volendosi soffermare su tutte le possibilità dell'anima e sui vari modi in cui la si è rappresentata, ci sarebbero ancora parecchie cose da dire. L'anima ha delle potenzialità plastiche, formatrici, può ingrandirsi fino a raggiungere le dimensioni dell'universo, non ha limiti. Per questo è stata definita luce astrale, medium universale e altro ancora. Ma fra tutte le rappresentazioni simboliche che sono state date dall'anima, ne esiste una che per molti è rimasta indecifrabile. È quella del serpente che si morde la coda. Anche qui è possibile vedere una suddivisione in tre: testa, corpo e coda del serpente. La testa del serpente rappresenta lo spirito, la coda il corpo fisico, e tutto quello che sta fra la testa e la coda rappresenta dunque l'anima. Io, però, non ho il diritto di spiegarvi il significato di tutto questo. Vi dirò soltanto che per anni questo simbolo mi ha fatto molto pensare. Volevo sapere cosa rappresentasse, e quando l'ho saputo è stata per me una rivelazione indescrivibile. Poi ho fatto tutto il possibile per realizzare ciò che gli iniziati hanno nascosto in questo simbolo. In realtà è molto semplice, quando il cielo vi aiuta a comprendere, tutto è molto semplice. E ora, dove si trova l'essere umano? Ovunque, direte. Anche nel suo corpo fisico? Sì, anche nel suo corpo fisico. Se egli si identifica con il corpo, come fanno tanti che vivono solo per soddisfare il ventre, lo stomaco, il sesso, eccetera, allora l'essere umano è il corpo. Ovviamente, in realtà, il corpo non è l'uomo, bensì lo strumento dell'uomo, il suo vestito. Potete essere privi di una gamba o di un braccio, possono avervi tolto un polmone o un rene, ma esiste ancora. Dite io e sentite di non essere nelle gambe, di non essere nelle braccia e neppure in tutto il resto. Allora, direte, l'uomo si trova nella sua anima? Sì, certo, egli si trova più nell'anima, ma non completamente. La vera dimora dell'uomo è il suo spirito. E l'anima? L'uomo si manifesta attraverso l'anima come attraverso un corpo superiore, ovviamente, un corpo luminoso, ma purtuttavia un corpo che un giorno si disgregherà anch'esso, e a quel punto l'uomo vivrà unicamente nel suo spirito. Quando si dice che l'anima umana è immortale, in realtà si parla dell'anima superiore, ossia dello spirito, ma l'anima inferiore, vale a dire quella che corrisponde al corpo astrale e al corpo mentale inferiore, scomparirà, poiché è mortale. Sì, l'anima ordinaria dell'uomo è mortale, mentre la sua anima spirituale, la quale non è altro che il suo spirito, è immortale ed è lì che l'uomo vivrà un giorno. Naturalmente, egli può già iniziare sin da oggi, ma a condizione che impari a non fare confusione con tutto ciò che non è lui, osservandosi, analizzandosi, meditando, pregando, l'uomo deve lavorare per cercare e trovare se stesso. Perché? Perché si è smarrito e chi si smarrisce perde tutte le possibilità. Gli esseri umani si sono allontanati dalla sorgente, dallo spirito, hanno perduto la consapevolezza della loro vera identità e con la perdita di tale consapevolezza hanno perso tutto. E questa è la ragione per cui tutti gli insegnamenti iniziatici danno al discepolo il compito di ritrovarsi, di conoscersi. Sul frontone del Tempio di Delfi era scritto «Conosci te stesso». Tuttavia, pochi pensatori hanno compreso questo precetto. Si crede che conoscersi significhi conoscere il proprio carattere, le proprie debolezze, le proprie qualità. No, è qualcosa di più. Se si trattasse semplicemente di psicologia, queste parole non sarebbero mai state scritte su un tempio. È troppo facile conoscersi così. La vera conoscenza iniziatica equivale a fondersi, a unirsi attraverso un atto d'amore, così come nella Bibbia è detto che Adamo conobbe Eva o che Abramo conobbe Sara. La vera conoscenza è la fusione. Dicendo conosci te stesso, gli iniziati intendevano dire che l'uomo non è ciò che crede di essere. Egli deve dunque imparare a conoscersi. E conoscersi significa identificarsi, fondersi con il proprio sé, quel sé superiore che è in alto, nella regione dello spirito. Ecco perché l'uomo deve abbandonare tutto ciò che è solo involucro, solo orpello, illusione, e andare sempre più in alto, fino a diventare tutt'uno con il suo spirito. Questo è conoscersi, ed è appunto un aspetto del simbolo del serpente che si morde la coda. Tuttavia, questa è solo una minima parte. Il resto, cercatelo voi stessi. Il significato dell'iniziazione, lo ripeto, è quello di insegnare all'uomo a staccarsi dalla sua natura inferiore per poter vibrare all'unisono con il suo spirito, che è il suo vero sé. A quel punto, egli possederà tutte le qualità dello spirito, la potenza, la padronanza e il sapere dello spirito. La fusione con il sé superiore è la fusione con Dio. Sì, ritrovare se stessi, conoscere se stessi, significa fondersi nella divinità, poiché lo spirito che è nell'uomo, ovvero quella scintilla, non è mai separato da Dio. Cercando e trovando se stesso, l'uomo raggiunge la suprema consapevolezza di vivere e respirare in Dio. Miei cari fratelli e sorelle, questa filosofia è immensa, grandiosa. Io non ho idea di come sia stata compresa fin qui, ma cercherò con tutti i mezzi di proiettare su di essa una luce per condividerla con voi. Per me è molto chiaro, è molto semplice. Tutto si riassume nel simbolo del serpente che si morde la coda. E vedete, la cosa più straordinaria degli iniziati è che essi avevano la facoltà di riassumere, di condensare una scienza vertiginosa in un simbolo apparentemente insignificante. Ma perché, chiederete, occorre riunire le due estremità del serpente? Riguardo a questo, vi dirò solo che se l'essere umano rimane come una linea dritta o sinuosa, simbolicamente parlando, le sue energie si disperdono ed egli si indebolisce. Se invece riunisce le due estremità, i due poli risultano collegati e al centro del cerchio si accumulano forze straordinarie. Finché l'uomo non si è ritrovato, tutte le sue forze se ne vanno inutilmente, ma quando egli ritrova se stesso, le sue forze sono presenti, riunite, condensate e conservate per il lavoro. Sì, la testa e la coda. La vera conoscenza è il risultato del congiungimento fra la testa e la coda. Il guaio degli esseri umani è che cercano sempre di conoscersi attraverso gli altri. L'uomo cerca sempre una donna e la donna un uomo per fondersi. Ecco perché non riescono a trovarsi, perché all'esterno non ci si può trovare e le forze sono perdute, disperse. Trovare se stessi attraverso qualcun altro non è mai possibile, sono sforzi inutili. Certo, c'è qualche piccola sensazione, qualche piccola soddisfazione, ma subito dopo ci si allontana, si è di nuovo separati, talmente separati che si incomincia a litigare. Ci si vorrebbe congiungere, unire, ma niente da fare. Si tratta sempre di due persone separate, due persone diverse. Ritrovare se stessi è possibile solo quando si smette di cercare all'esterno, attraverso gli altri, e si cerca invece all'interno di se stessi per realizzare il simbolo del serpente che si morde la coda. Allora le forze si accumulano, la luce aumenta e si è nella pienezza. Questo, però, ancora non è che uno degli aspetti di tale simbolo, e posso aggiungere una sola cosa al riguardo, ed è che l'altro lato, diciamo, del serpente, è polarizzato diversamente. Se siete uomo, l'altro polo è un principio femminile, mentre se siete donna, l'altro polo è un principio maschile. Ecco perché il loro congiungimento produce la pienezza. Invece, non si è mai sicuri che un uomo e una donna, che sono due esseri ben distinti, siano veramente complementari. Certo, se siete uomo, una donna vi appare come l'altro polo, ma in quella donna forse si nasconde un uomo, e in tal caso il vostro incontro con lei produce scintille. Ed è vero anche il contrario. Invece, l'altra parte di voi stessi è assolutamente complementare a voi, e la fusione che realizzate con essa è la sola vera fusione. Certo, trovare all'esterno il vostro essere complementare è possibile, ma è rarissimo. Questo può accadere solo se incontrate la vostra anima gemella, poiché soltanto la vostra anima gemella è perfettamente polarizzata con voi. Sì, ma la si incontra unicamente 12 volte nel corso della propria evoluzione. Se non è con la vostra anima gemella che vi fondete, state pur certi che quella fusione non durerà a lungo. Ma torniamo all'anima. La cosa essenziale da tenere a mente è che l'anima è una potenza capace sia di agire sulla materia per proiettarla fino al cielo, sia di attirare il cielo per concretizzarlo sulla terra. Noi abbiamo bisogno della nostra anima per modellare la materia, sia per renderla più sottile, sia per condensarla. Queste due operazioni sono chiamate dagli alchimisti solve et coagula, e soltanto l'anima è in grado di realizzarle. Né lo spirito né il corpo possono farlo, ma l'anima sì. Ora, se si cercano le corrispondenze fra la suddivisione corpo-anima-spirito e le varie parti del corpo umano, si troverà che lo spirito corrisponde alla testa, il corpo alla regione del ventre e dello stomaco e l'anima alle due braccia. È molto interessante, in quanto l'anima ha per l'appunto due funzioni: condensare e diluire, proiettare verso l'alto e attirare verso il basso. Questi due processi sono rappresentati anche dalla lettera ebraica Aleph. Aleph è il riassunto di tutta una scienza che concerne l'attività dell'anima. L'anima è l'intermediaria fra il cielo e la terra. Dirige verso il cielo le correnti della terra e attira sulla terra le correnti del cielo. L'anima è dunque polarizzata, è composta di due correnti che nel corpo fisico sono rappresentate dalle due mani. Lo spirito dirige, ordina, illumina, ma non può raggiungere la materia. È l'anima che attraverso le mani lavora sulla materia, la plasma, la dissolve, la condensa, la scalda, la cristallizza. Ovviamente, dire che l'anima si manifesta attraverso le braccia e le mani è un modo inaspettato di presentare le cose. In genere si pensa che l'anima si manifesti attraverso gli occhi. Sì, certo, essa può manifestarsi attraverso qualsiasi parte del corpo, ma simbolicamente la testa, con il cervello, gli occhi, eccetera, è piuttosto la regione dello spirito. È vero, l'anima ha sede anche lì, dimora in alto e in basso, ma la sua regione specifica non è la testa, bensì le mani. Lo spirito illumina, dirige, ordina, ma se non ci fossero le mani, non ci sarebbe alcuna realizzazione nella materia. L'uomo fa ogni cosa tramite le mani, tramite l'anima. È nell'anima che si trovano le due correnti magiche di attrazione e repulsione, e queste due correnti si esprimono anche attraverso le mani. Nella Kabbalah queste due correnti sono rappresentate dal pilastro della clemenza e da quello del rigore. Attenzione però, il rigore non è l'odio, poiché nell'albero sefirotico c'è posto per la giustizia, per il rigore, ma non per l'odio. Secondo i cabalisti, alle 10 sefirot dell'albero della vita, che sono una rappresentazione del mondo divino, si oppongono altre 10 sefirot, che sono la proiezione capovolta delle prime 10 e che rappresentano dunque il mondo infernale. È in quell'albero capovolto che si trova l'odio. A Gebura, che è la regione della giustizia, si oppone così la regione della crudeltà, dell'odio, e così via per tutte le altre sefirot, ma di questo non voglio parlare. Quando Giacobbe vide quella scala luminosa lungo la quale gli angeli salivano e scendevano, si trovava nella regione del piano astrale e del piano mentale. Le due correnti, gli angeli che salgono e scendono, e dunque la circolazione venosa e arteriosa dell'universo. È questa l'anima. Ecco perché il cuore e i polmoni sono situati fra la testa e il ventre, in quella regione intermedia che corrisponde all'anima, e le braccia sono le manifestazioni dell'anima in una direzione o nell'altra. Vedete, le braccia fuoriescono dalla regione dell'anima. L'intelligenza suprema ha creato ogni cosa in base a corrispondenze straordinarie. Sì, è chiarissimo. Le braccia appartengono alla regione dell'anima. E se gli occhi, le orecchie, la bocca e il naso non sono situati sotto i piedi, bensì in alto, nella regione dello spirito, è per poter osservare le cose, udirle, gustarle e comprenderle. Anche in questo caso è tutto molto chiaro, ed è ciò che va spiegato ai bambini. Ai bambini non si spiega mai per quale ragione il corpo è costruito in tal modo, perché gli occhi si trovino in quella posizione, le gambe in un'altra. Eppure questo potrebbe illuminarli e aiutarli più avanti a risolvere tantissimi problemi. Ecco ciò che i maestri di scuola dovrebbero insegnare ai bambini. Ovviamente, se un ispettore dovesse sopraggiungere proprio in quel momento, forse questo genere di lezioni gli sembrerà poco ortodosso. Ma perché mai nelle scuole si insegnano tante cose tranne l'essenziale? Naturalmente, tutto ciò che vi sto dicendo rimane molto teorico. Per sapere cosa sia l'anima, è necessario andare a vederla. Sì, qualunque cosa si dica, non si può spiegare veramente cos'è l'anima. Occorre vederla. È possibile vedere l'anima? Certo, è possibile, perché l'anima è materiale. È di una materia così leggera, tenue, sottile, che passa per qualcosa di invisibile, ma in realtà la si può vedere. Direte, ci racconti com'è, ha dei contorni? Sì, ha dei contorni e al tempo stesso non ne ha. È una materia molto fluida che si muove, respira ed è talmente viva, talmente mutevole da assumere tutti i colori, tutte le forme. E dal momento che è possibile vedere le anime, è anche possibile classificarle. Si può vedere che la tal persona, malgrado i suoi gioielli, i suoi fronzoli, le sue onorificenze o i suoi belletti, ha un'anima cupa, orribile, mentre un'altra, nonostante i suoi cenci e i suoi abiti strappati, che luce, che espressione, che bellezza! L'anima è una realtà, miei cari fratelli e sorelle, anche se i contemporanei che studiano la psicologia, ossia la scienza dell'anima, non credono nell'anima. Una psicologia che si applica senza l'anima. È questa la cosa più curiosa. Quelle persone sono nel vero?
Sì.
Direte che mi sto contraddicendo. No, è necessario capirmi. Tutto è vero, ma occorre scoprire in che modo lo è. Se per voi una cosa è vera, questo è sufficiente. Se dite non c'è alcun Dio, è vero, in voi non c'è alcun Dio, dal momento che negate la sua esistenza. Se dite non credo nell'anima, ebbene, è vero anche questo, voi siete senza anima, poiché se ne aveste una, la sentireste. Dal momento che la negate, significa che non l'avete. Ogni cosa è sempre vera. L'esistenza e la non esistenza, tutto dipende semplicemente dal punto di vista che adottate. Gesù parlava esattamente in tal senso. Egli ha detto, ti sia fatto secondo la tua fede. È tutto qui. Se credete di essere perseguitati dai briganti, non ci sono dubbi, siete perseguitati dai briganti, e anche se non li vedete, quei briganti sono dentro di voi. Se credete di parlare con gli spiriti, è vero anche questo, altra questione è sapere quale sia il grado di elevatezza di quegli spiriti. Esistono infatti certe categorie di spiriti che amano molto ingannare gli esseri umani. Mi stupisce? Eh no, non ci si deve stupire. Esistono spiriti delle tenebre che si divertono molto a giocare dei tiri mancini agli esseri umani. Quante persone frequentano gli spiriti, parlano con loro, hanno degli scambi con loro, questo è ciò che dicono ed è vero, però occorre sapere di quali spiriti si tratta. Tutto quello che vi spiego è contenuto nella lettera Aleph, la prima lettera dell'alfabeto ebraico, ma ciò diventa ancor più significativo quando ci si ricorda che il Cristo ha detto «Io sono l'Alfa e l'Omega», ossia Aleph e Tav. «Io sono Aleph» significa «Io sono colui che fa passare gli elementi dalla terra al cielo e dal cielo alla terra. Io faccio scendere le benedizioni dal cielo e faccio salire le anime». Per poter raggiungere il cielo è attraverso di me che dovete passare. Perché mai non si è imparato a riordinare le cose, a fare degli accostamenti tra i diversi passaggi di un testo per comprenderne esattamente il significato? Nella Bibbia tutto è detto, ma le spiegazioni sono sparpagliate. Nell'Apocalisse, ad esempio, ci sono svariate immagini, ma non sono situate nell'ordine esatto, come invece solitamente si crede. Alcune si trovano al 21° capitolo, quando invece corrispondono al 1° capitolo, o viceversa, esattamente come delle carte gettate casualmente. L'iniziato prende le carte, le rimette nell'ordine esatto e legge. Più avanti vi saranno delle letture con quelle carte. Vi verrà insegnato anche come poter leggere i numeri. Si attribuirà ai numeri il loro significato e vedrete tutto quello che potranno rivelarvi. Per quanto riguarda, poi, le parole o le frasi che in apparenza non hanno alcuna relazione reciproca, vedrete anche come accostandole tra loro, ciascuna di esse spieghi l'altra e il tutto dia luogo a un insieme straordinariamente logico. In natura, così come nei libri sacri, tutto è sparpagliato e occorre ricollegare le cose tra loro per poterle leggere. Direte, ma in che modo? Esiste nell'uomo un essere che sa tutto, che può tutto, che vede tutto, ma l'uomo lo trascura, si separa da quell'essere, non vuole identificarsi in lui. È un'identificazione che richiede tempo per essere realizzata e non si verifica all'improvviso. Gesù non si è identificato tutto a un tratto con il suo sé superiore. Aveva 30 anni quando lo Spirito Santo è sceso su di lui in forma di colomba. Direte, sì, ma come mai per Gesù questo è avvenuto a 30 anni, mentre per noi a 99 anni non è ancora accaduto? Per consolarvi, vi dirò che non c'è differenza fra Gesù e voi. Non fraintendetemi però, ma Gesù aveva ricevuto una missione che era in sintonia con ciò che egli aveva già vissuto nelle sue incarnazioni precedenti. e in sintonia anche con gli eventi cosmici che dovevano verificarsi durante il suo tempo. Era necessario che egli si manifestasse in quel momento, dunque per lui tutto è stato accelerato. Lo stesso è accaduto anche per altri, che però spesso sono morti giovanissimi. Sì, ci sono stati dei geni, dei grandi geni, che a 18 anni avevano già creato dei capolavori immortali, ma quei geni non vivevano mai a lungo. Si incontrano delle eccezioni, certo. Alcuni grandi geni che sono morti in età molto avanzata, ma il più delle volte nella vita ordinaria, sono le male erbe che rimangono più a lungo perché sono ben ancorate alla terra. Osservate gli avari o gli egoisti. Vivono molto a lungo perché non se ne vogliono andare. Si aggrappano alla terra, la succhiano e allora il mondo invisibile dice «Bene, lasciamole lì ancora un po', perché se vengono da noi dovremo tapparci il naso e le orecchie, almeno finché sono lontani non ci daranno fastidio». E li trattengono un po' più a lungo sulla terra. Viceversa, il cielo ha fretta di invitare tutti coloro che sono meravigliosi. Ecco perché gli esseri angelici se ne vanno presto. Ma non fraintendetemi. Non voglio dire che tutti quelli che muoiono giovani siano degli angeli e che tutte le persone anziane siano delle male erbe. No, ci sono esseri che rimarranno forse per secoli allo scopo di terminare il loro lavoro sulla terra. Direte, è davvero possibile vivere per secoli? Sì, Matusalemme, ad esempio, è vissuto quasi 10 secoli. Quanto a Babaji, non si sa neppure che età abbia. E se alcune creature hanno vissuto o ancora vivono così a lungo, significa che tutte le creature hanno le stesse possibilità. Ma il fatto è che non ne beneficiano, perché c'è qualcosa che sopprime questa possibilità. Non è mai stato decretato che la vita di un uomo non debba superare gli 80, i 90 o i 100 anni. Può durare anche migliaia di anni. L'uomo è una macchina altamente perfezionata, preparata per resistere a lungo. Se non resiste, è perché la si demolisce e niente più funziona. Ma se la si pulisce, se si tolgono tutte le scorie, le correnti circolano di nuovo. Ed è appunto l'anima che ha la proprietà di rianimare il corpo. Entrando nel corpo, penetrando in esso, l'anima gli dà il sangue, ossia mette in moto la circolazione delle energie. E quando se ne va, tutto si ferma. Tuttavia, non si deve confondere l'anima con il soffio vitale. Si tratta di due entità diverse, benché ci siano tra loro delle relazioni. Si possono dare dell'anima molte definizioni, ma quella che meglio la esprime è l'immagine del tronco dell'albero o anche quella della scala di Giacobbe. Dopodiché potete dire tutto ciò che volete, che l'anima è un'elettricità, un fluido, un'emanazione, un magnetismo, un calore. Ci sarà sempre qualcosa di vero, ma nessuno di questi termini indicherà la funzione essenziale dell'anima, che è quella di fungere da intermediaria. Se preferite, posso anche paragonare l'anima a delle molle. Sì, alle molle con cui si muove la brace nel fuoco. Direte, ma come? Così lei sminuisce l'anima? Non tanto. L'anima rappresenta le molle vive con le quali toccate il fuoco senza bruciarvi. Uno strumento, dunque, un intermediario. Ora vi mostrerò di nuovo come mi servo della chiave dell'analogia per proiettare una luce su determinate questioni. Dal momento che tutte le cose sono fatte secondo gli stessi principi, solo con qualche piccola differenza, si ritrova ovunque la stessa suddivisione in tre: forma, contenuto e significato, oppure corpo, anima e spirito. Prendete un uovo, sì, un uovo, e vi spiegherà tutto. Vi dirà: amico mio, io sono fatto secondo le leggi universali, sono costruito come l'universo, ma in scala ridotta, in piccolo. Aprimi, cosa vedi? Il rosso, che contiene il germe della vita, il bianco, ossia l'albume, che nutre il germe, e infine il guscio, che protegge il tutto. Io sono fatto a immagine dell'universo e tu mi assomigli. Naturalmente, anziché dire che l'uovo assomiglia all'uomo, dirà che è l'uomo ad assomigliare all'uovo. Guardate un po' la faccia tosta dell'uovo. Il rosso è lo spirito, il bianco è l'anima e il guscio è il corpo. Vedete, l'uovo ha ragione. Quindi il germe si trova al centro, il bianco nel mezzo e il guscio alla periferia. Anche la cellula è costruita secondo lo stesso schema. Solo i nomi cambiano, nucleo, citoplasma e membrana. E quando il guscio di un uovo si rompe, cosa avviene? Tutto si versa e la vita se ne va. Come il guscio, anche il corpo serve a proteggere la vita, vale a dire l'anima e lo spirito. Quando il corpo si rompe, la vita se ne va, l'anima e lo spirito lo abbandonano. Ed ora, che cos'è l'anima? Come il bianco dell'uovo, anche l'anima è portatrice di tutti gli elementi nutritivi necessari al mantenimento della vita. La vita, però, viene dallo spirito. Il germe non si trova nel bianco, si trova nel rosso. Allo stesso modo, la vita, la vera vita, si trova nello spirito e l'anima l'alimenta, la sostiene e la fa circolare. Come lo so? Lo so perché è evidente, è lì davanti a noi ed è la natura ad aver esposto tutto sotto i nostri occhi. E lo stesso vale per gli acini d'uva. Nel seme, come nel nucleo della cellula, si trova il germe della vita. Tutto quello che sta intorno è l'anima e la buccia è il corpo fisico. Allora, quando mangiate un frutto, mangiate sempre la vita che si trova nell'anima, ma che viene da molto più lontano, dallo spirito. E del nocciolo cosa fate? Non lo mangiate, lo interrate. Ecco dunque l'amore, la saggezza e la verità. La verità è nel nocciolo. L'amore è quello che si mangia e la saggezza è ciò che serve da involucro. Sì, la saggezza è tutto quello che sta all'esterno, nella forma. L'amore è ciò che si mangia, è la vita. E la verità è ciò che si pianta, affinché la vita possa continuare. Guardate com'è chiaro. Anche qui c'è uno spirito, un'anima e un corpo. Chiediamo di nuovo alla natura dove possiamo ancora trovare il corpo, l'anima e lo spirito. Ed essa ci risponderà. Nei quattro elementi. Quale di questi è il corpo, la terra? Quale l'anima? L'acqua e l'aria. E lo spirito? È il fuoco. E perché due elementi per l'anima? Ve l'ho già detto, l'anima è doppia e funge da collegamento tra le altre due regioni, ossia il corpo e lo spirito. Allo stesso modo, l'acqua comunica con la terra e l'aria con il fuoco. L'acqua e l'aria rappresentano quindi l'anima, che nutre la terra, e il fuoco, e tutte le circolazioni sono presenti. L'acqua sale e scende, e lo stesso avviene per l'aria. Come abbiamo appena visto, l'anima è costituita dal corpo astrale e dal corpo mentale inferiore. È dunque attraversata da due correnti, una delle quali è il sentimento e l'altra è il pensiero. È l'acqua che corrisponde al sentimento, mentre l'aria corrisponde al pensiero. Entrambi circolano fra la terra e il fuoco. L'aria alimenta il fuoco, il quale senza di essa si spegnerebbe, mentre l'acqua nutre la terra. Senza l'acqua, la terra diverrebbe sterile. Ecco dunque un'altra suddivisione, la suddivisione in quattro. Sento però che avete un rifiuto per il quattro. Voi dite, ma come può ora il tre essere diventato quattro? Non quadra. Sì, invece. Quadra benissimo, se pensate che l'anima è rappresentata dai due elementi dell'aria e dell'acqua che, come l'anima stessa, salgono e scendono. Forse che la terra sale e scende? Ciò che occorre ancora comprendere è che, nonostante siano diversi per natura, per funzione e aspetto, lo spirito, l'anima e il corpo sono della medesima essenza. Ciò che le differenzia è il grado di materializzazione. Il corpo è lo spirito condensato, lo spirito è il corpo allo stato sottile e l'anima è l'intermediaria fra i due. Prendiamo il caso dell'acqua. Il più delle volte la si trova allo stato liquido, certo, ma essa esiste anche allo stato solido, ghiaccio, oppure allo stato gassoso, vapore. Si tratta sempre della medesima sostanza, ma uno stato più o meno sottile per effetto del calore. Il ghiaccio è solido, ma lo è solo in apparenza. In realtà è di natura più sottile, visto che può tornare liquido oppure trasformarsi in vapore. Il corpo, l'anima e lo spirito sono quindi la medesima sostanza, ma a uno stato più o meno condensato, più o meno sottile. Ecco perché gli alchimisti insegnano che esiste soltanto un'unica materia e che a partire da quella materia, attraverso gradi diversi di condensazione, sono stati prodotti i metalli, i cristalli, i fiori, la carne degli animali e degli esseri umani, l'aria, il fuoco. Come hanno visto, giusto, il corpo è una condensazione dello spirito e lo spirito è materia ritornata allo stato di pura energia. Per questo gli alchimisti dicono anche che tramite le due operazioni, solve e coagula, tutte le trasformazioni sono possibili. In che modo? Mediante il calore. È il calore, è il grado più o meno elevato di calore ad agire sulla materia per darle una densità più o meno elevata. Il fuoco è quindi l'agente magico che dà ad ogni cosa la sua forma e la sua natura. L'oro possiede una certa quantità di calore, l'argento un'altra, il piombo un'altra ancora. Se l'adepto trova quel fuoco, quell'agente magico, può trasmutare il piombo, l'argento o il ferro in oro e viceversa trasformare l'oro in ferro. Naturalmente però il fuoco degli alchimisti non era il fuoco dei soffiatori di vetro e dei fabbri, bensì il fuoco sottile, il fuoco nascosto, il fuoco filosofico. Riuscite ora a vedere più chiaramente che cos'è l'anima? È il tramite, è la vita che bevete, che mangiate. È lo spazio fra il rosso dell'uovo e il guscio, fra il centro e la periferia. L'anima è tutto quello spazio. Lo spirito è un punto quasi impercettibile, mentre l'anima è un'immensità, poiché per poter nutrire lo spirito deve essere immensa. Lo spirito ha fame e mangia l'anima, e occorre che l'anima sia infinita per poterlo soddisfare. Ma vedete, benché l'anima lo nutra, lo spirito rimane sempre un punto, la sua grandezza non aumenta. Prendete una candela ed essa vi spiegherà tutto. Quando accendete una candela, avete di fronte a voi i quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, e i tre principi, corpo, anima e spirito. Il corpo, la terra, è la candela, l'anima è l'aria e l'acqua. In questo caso l'acqua è la cera che si sta sciogliendo, mentre l'aria nutre la fiamma, e lo spirito è il fuoco. Perché la fiamma possa sopravvivere, deve nutrirsi, ma dato che ci si può nutrire soltanto a spese di altri materiali, la candela rimpicciolisce, poiché la fiamma la divora. L'anima è ciò che alimenta la fiamma, e nella candela l'anima è rappresentata dall'acqua, ossia dalla cera che si scioglie, poiché se non si sciogliesse, la fiamma non potrebbe nutrirsene, e dell'aria, senza la quale la fiamma si spegnerebbe. L'anima nutre lo spirito, ossia la fiamma, e quella fiamma, che è sempre diritta, ha l'aspetto dello Yod, la decima lettera dell'alfabeto ebraico, che è un simbolo dello spirito. Ora, quando di qualcuno si dice che consuma la sua candela da entrambi i lati, cosa significa? Significa che quella persona non è ragionevole, che si abbandona troppo ai suoi sentimenti, alle sue emozioni e alle sue passioni. Un tale essere brucia, brucia e spreca le riserve del corpo, che è la sua candela. Per l'anima si possono trovare talmente tante definizioni che tutto finirebbe per sembrare ridicolo. Ma eccone ancora una. L'anima è un deposito alimentare, sì, un grande deposito alimentare. Direte, ma non è religiosa come definizione, non è mistica. Può darsi, ma è la realtà. Tutto è collegato, tutto è chiaro, nulla si contraddice. E non dite che, avendo la candela un determinato aspetto e l'uovo un altro, non c'è alcun rapporto fra le due immagini. Si tratta dello stesso principio sotto forme diverse e con combinazioni e applicazioni diverse. Il creatore si è divertito a fare di un'unica cosa molteplici adattamenti. È ciò che dice Hermes Trismegistus nella Tavola di Smeraldo. E poiché tutte le cose sono una e provengono da una, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica per adattamento. In base allo schema che vi ho appena dato, il corpo eterico appartiene al piano fisico. Il corpo eterico è ancora il corpo fisico, ma è la sua parte più sottile, come un vapore, come emanazioni che formano attorno al corpo fisico una sorta di atmosfera che lo accompagna. Il corpo eterico fa parte del corpo fisico, è il vapore del corpo fisico, se volete, ma non è ancora l'anima. L'anima viene dopo il corpo eterico, è la regione in cui hanno inizio i sentimenti e i pensieri. E lo spirito? Lo spirito è una ripetizione dell'anima sul piano superiore. Anche lo spirito è dunque la regione dei pensieri e dei sentimenti, ma pensieri e sentimenti della più grande purezza, della più grande luce. Nello spirito non c'è più niente di oscuro o di impuro, mentre invece nell'anima il male può mescolarsi al bene. Dato che essa è intermediaria fra il corpo fisico e lo spirito, una sua metà è oscurata dal corpo fisico, mentre l'altra metà è purificata dallo spirito. Ecco ancora un punto che in filosofia non è chiaro, e nella lingua corrente è anche peggio. Si utilizza il termine spirito a casaccio. Si dice spirito cattivo, spirito maligno, spirito impuro. Ma no, non è lo spirito ad essere maligno o impuro, è l'intelletto, o meglio l'anima, poiché questa contiene al tempo stesso il lato buono e il lato cattivo. Quindi, tutte queste espressioni che vengono usate ovunque non sono corrette. Non si basano su una vera conoscenza dell'essere umano. Lo spirito non può mai contenere alcunché di cattivo o di impuro, altrimenti non sarebbe più lo spirito. Il nocciolo, il nucleo, è il depositario della vita e deve essere in uno stato di purezza perfetta. Perciò lo spirito che viene da Dio, è assolutamente puro e luminoso. Non si deve confondere tutto. Vedete, la fiamma è già un linguaggio. Che cosa fa? Brucia tutte le impurità, poiché non ci sono impurità nel fuoco, ed esso può sopportare unicamente ciò che è puro come lui. L'acqua e l'aria, invece, possono essere inquinate. Sto pensando all'acqua che ho visto durante il mio viaggio in India. Direte, ah sì, il Gange. No, c'è qualcosa di peggio del Gange. Proprio vicino a Bombay si trova un'isola chiamata Elefanta. L'isola è celebre per i suoi templi scavati sulla roccia. Quei templi sono grotte che contengono statue colossali di varie divinità, Brahma, Vishnu, Shiva, eccetera. Io sono stato su quell'isola. È un luogo di pellegrinaggio, ma come in molti altri siti religiosi dell'India c'è un frastuono spaventoso. Accanto alle grotte si trova un bacino d'acqua, poiché essendo ogni tempio considerato un microcosmo, ossia un riflesso del macrocosmo, possiede in linea di massima un bacino come simbolo dell'oceano primordiale. L'acqua di quel bacino, però, era stagnante e sicuramente non veniva mai rinnovata. Non solo era sporca, ma anche verdastra, ed ero stupefatto nel vedere moltissimi pellegrini bere quell'acqua. Per loro i microbi non esistono, non ne hanno mai sentito parlare e in seguito muoiono senza nemmeno sapere il perché. Bevono quell'acqua per ricevere certi influssi sacri, d'accordo. Un'acqua impregnata dell'atmosfera mistica di un luogo sacro può essere in certi casi santificata. Comunque, le leggi fisiche esistono e non vanno trascurate. Un'acqua così inquinata ha degli effetti fisici nocivi anche su qualcuno che crede nel suo potere spirituale. Allora, vedete, l'acqua e l'aria accettano le impurità. Soltanto il fuoco non le accetta e le brucia. La terra invece le assorbe tutte, è questa la sua proprietà. La terra è come una calamita che attira a sé tutto ciò che è sporco e impuro, per poi trasformarlo nei suoi laboratori. Perciò, quando provate un turbamento, un'agitazione, un'angoscia, date tutto alla terra. Scavate una piccola buca, metteteci dentro le dita e parlate alla terra come ad un essere intelligente, chiedendole di prendere tutto ciò che vi tormenta. Credetemi, la terra non si sentirà né infelice né offesa. Prenderà tutto e voi vi sentirete alleviati, liberati. Nel passato tutte queste cose erano conosciute, ma ora sono andate perdute. Quando provate un tormento, una sofferenza, datele alla terra ed essa ve le riprenderà. Anche l'acqua riceve le impurità. Ecco perché spesso quando si fa un bagno o una doccia ci si sente immediatamente sollevati, ma non ci si chiede neppure il perché. Si fa sempre tutto automaticamente. Pure l'aria possiede questa proprietà. Quando le cose non vanno, uscite all'aria aperta e sentirete che il vento vi libera dai vostri fardelli. Ma affinché tali metodi siano veramente efficaci, dovete fare questi esercizi coscientemente. Sentite ora di avere nozioni più chiare sull'anima? Lo spirito, l'anima e il corpo li si ritrova ovunque in combinazioni diverse, ma le corrispondenze, i ruoli e le applicazioni sono assolutamente gli stessi. Volete sapere dove trovare ancora il corpo, l'anima e lo spirito? Ebbene, osservate. Le donne portano sempre con sé dei flaconcini di profumo che aprono ogni tanto, soprattutto quando devono recarsi a un appuntamento con il loro innamorato. Non è forse vero? Ebbene, il flacone è il corpo, il liquido è l'anima e il profumo, quell'emanazione sottile, è lo spirito. Il liquido nutre il profumo. Quando non c'è più liquido, non c'è più profumo. Non rimane che la bottiglia, e dato che non si apprezza mai una bottiglia vuota, la si getta. Allo stesso modo, quando un uomo è morto, lo si seppellisce. Quando l'anima e lo spirito non ci sono più, quando rimane solo il corpo, si dice seppellitolo. E per quale ragione un flacone di profumo viene chiuso ermeticamente? Perché se il flacone rimane aperto, il profumo se ne va. Lo spirito è molto volatile. Si sente imprigionato in quel flacone e non ama essere privato della sua libertà. Vuole sempre ritornare alla sua patria, alla sorgente. Perciò, per trattenerlo, gli si deve dare un nutrimento, ossia l'anima, e chiuderlo ermeticamente. È tutto più chiaro adesso? E ora, cosa avviene quando si mangia? La parte più grossolana degli alimenti entra nel corpo per formarne e consolidarne la struttura, mentre la loro parte sottile passa nel sangue per portare tutti gli elementi nutritivi all'organismo, compreso il sistema nervoso. Vedete? È sempre lo stesso principio. È il sangue, ossia il liquido o l'anima, che ha il compito di nutrire. Quanto allo spirito, che è rappresentato dal sistema nervoso, viene nutrito anch'esso. Dunque, il sistema digestivo, il corpo, il sistema circolatorio e respiratorio, l'anima, e il sistema nervoso, lo spirito. Ecco che si ritrova ancora la stessa struttura ternaria nell'organismo. Ed è il sangue che ha il compito di nutrire e alimentare, e nutre anche i nervi. Ecco perché quando l'uomo purifica il suo corpo e purifica anche il suo sangue, vale a dire la sua anima, offre al proprio spirito condizioni migliori per manifestarsi. Vedete come tutto si collega? Perché allora non si vede niente quando invece ogni giorno tutto è sotto i nostri occhi? Ora aggiungerò ancora qualcosa che vi aiuterà a trovare un metodo di lavoro. Quando gli iniziati vi fanno delle rivelazioni, agiscono come la natura, vi danno soltanto la metà e sta a voi trovare l'altra metà. Avete letto Il Conte di Montecristo? Se vi ricordate, nel romanzo c'è una lettera che rivela il segreto per giungere al tesoro, ma di quella lettera manca l'altra metà e sarà l'eroe a doverla cercare per scoprire il segreto. Nella vita tutto è così. Del resto, perché credete che si cerchi la propria metà? È l'altra metà della lettera. La si cerca per poterla finalmente leggere. È semplice. Ciascuno è la metà di una pagina che rivela il segreto e devi trovare l'altra metà. Anche nella frase «in principio era la parola», quello che è stato detto è solo la metà. Dove si trova l'altra metà? Siete voi che dovete scoprirlo. L'altra metà corrisponde molto semplicemente alle orecchie. Perché? Perché la parola non ha alcun senso se non ci sono orecchie per intenderla. La parola rappresenta il principio maschile, emissivo, e va sottinteso il principio femminile, ricettivo, le orecchie. Se la parola non va a cadere da qualche parte nelle orecchie, per essere udita, apprezzata e compresa, è inutile. E quando si parla di una chiave, anche se non si menziona la serratura, quest'ultima è sottintesa. Riuscite a percepire che ora le cose iniziano a trovare un ordine nella vostra mente? Sì? Lo sentite? Ebbene, è questo l'essenziale. Dovete lavorare ogni giorno affinché nella vostra comprensione tutto ritrovi la sua vera collocazione. Sèvres, 24 aprile 1962.